Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Ci sono fuorilegge di cui letteralmente ci si innamora, un po' perché sono ambiziosi, un po' perché sono teatrali, ma la maggior parte delle volte a sedurci davvero alla loro follia.
E poi bisogna dire che Milano ha sempre avuto una predilezione per i criminali jazz, gli improvvisatori, quei rari professionisti del crimine capaci di trasformare un colpo in banca in un colpo da maestro.
Ma attenzione, in molti sanno mettere a segno una rapina capace di entrare nella storia, ma non tutti sanno infilare una serie di imprese criminali tali da aprirti le porte dell'Olimpo della mala.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli, e questa puntata è dedicata al bandito gentiluomo per antonomasia, Luciano Lutring, il solista del Mitra. Can't buy me love.
Il 1964 è l'anno in cui l'Italia cambia faccia, in cui si ha davvero la percezione di vivere in un paese in cui tutto è possibile. E non è solo una questione di boom economico.
Il 19 marzo viene inaugurato il traforo del Gran San Bernardo, una galleria di quasi 6 chilometri che unisce la Val d'Aosta con la Svizzera.
Il 20 aprile la Ferrero produce il primo vasetto di Nutella. Viene pensato come un dolce per i poveri, facile da produrre e a basso costo, ma presto diventa un simbolo dell'italianità.
Lo stesso giorno il presidente degli USA Lyndon Johnson e quello sovietico Nikita Khrushchev decidono di tagliare entrambi la produzione di materiale nucleare.
Il 18 settembre Papa Paolo VI riceve in Vaticano la visita del leader del Movimento per i diritti civili degli afroamericani, Martin Luther King, e gli dice che sostiene la sua lotta.
Ma è il 4 ottobre che l'Italia diventa un paese più unito. Viene inaugurata l'Autostrada del Sole. Sembra un miracolo, ma è solo un'opera d'ingegneria, ideale per andare al mare.
Ho fatto un buco nella sabbia per nascondere tutto quello che ho nel cuore per te. Ci ho messo dentro tutte per me.
14 dicembre 1964, una Fiat 1500 chiara targata Vercelli 64883 imbocca Via Solari per fermarsi all'altezza del civico numero 15, dove c'è la banca commerciale.
A bordo dell'auto sono in quattro, ma ne scendono solo tre, tutti vestiti di nero, abito lungo e cappelli a falda larga. Sono molto eleganti e si muovono quasi in sincro.
Entrano in banca in fila indiana. Dopo pochi secondi, il primo alza il braccio e fa vedere il mitra. Non dice niente, non serve, perché è chiaro che questa è una rapina.
I presenti si mettono tutti a terra. I banditi invece tirano fuori dei borsoni e li passano ai cassieri, che iniziano a riempirli con i soldi che hanno nei cassetti.
Tutto fila liscio, ma a un certo punto si sente una serie di tre colpi di clacson. Il capobanda si affaccia alla vetrina e vede tre agenti di polizia che puntano dritti la pistola verso la banca.
È un attimo. Il capo va dal cassiere, gli urla qualcosa in faccia, gli strappa la borsa di mano e insieme agli altri si lancia verso l'uscita.
Con le armi in pugno i banditi si coprono la fuga sparando prima in aria, poi direttamente sulla macchina degli agenti, come a voler fare un ricamo di pallottole sulla lamiera.
Mentre i proiettili schizzano ovunque, i poliziotti si riparano dietro la volante e attaccano a sparare anche loro. Però lo fanno alla cieca e non serve a niente.
In un attimo i rapinatori sono sulla loro 1500. Il pilota schiaccia l'acceleratore e la banda fila via puntando dritto verso la circonvallazione. Se la imboccano, è fatta.
Peccato che lo sappiano anche gli sbirri che se la imboccano è fatta, tant'è vero che ci impiegano appena qualche secondo per risalire sulla volante e lanciarsi all'inseguimento.
Però la loro macchina è parcheggiata in un posto in cui fare manovre è difficile. E poi c'è il traffico che rende tutto ancora più complicato nonostante la sirena sia a 1000.
Fatto sta che l'inseguimento finisce ancora prima di cominciare. E la notizia che invece finisce sui giornali racconta esattamente quello che è successo.
La polizia ha fallito. Gli agenti sono degli incapaci.
Non ci vuole molto però a capire che questa non è una rapina qualsiasi. E non solo per la velocità con cui i rapinatori si sono sfilati da una situazione difficile.
Questa è la prima volta che a Milano dei criminali si sono aperti la fuga sparando. Per fortuna non si è fatto male nessuno.
Eccetto le macchine, ovviamente, che si ritrovano crivellate di proiettili. Anche se, a una seconda analisi, viene fuori che sono stati sparati soprattutto dagli agenti.
La stampa definisce i rapinatori la banda dei quattro e sembra che nell'ultimo periodo abbiano fatto ben 11 rapine, tutte uguali, portandosi a casa più di 80 milioni di lire.
È una cifra mostruosa, soprattutto se si pensa che una Fiat 500 costa 500.000 lire e un biglietto del tram costa 100 lire.
Praticamente, oggi sarebbe una somma da più di 3 milioni e mezzo di euro.
I primi testimoni dicono di averli sentiti parlare in francese. Il cassiere, però, quello che ha avuto il faccia a faccia con il capo della banda, dice che per lui il capo della banda era di Milano.
Quando la notizia arriva in questura, il commissario capo Mario Nardone non ci mette molto a collegare questo colpo con la rapina del 15 aprile, sempre del 64, fatta in via Monte Napoleone.
8 banditi hanno paralizzato il traffico di Milano per assaltare la gioielleria Colombo, sparando in aria come hanno fatto questi e portandosi via circa 200 milioni di lire in gioielli.
I giornali l'avevano chiamata la signora rapina e di mezzo ad aprile c'erano i marsigliesi. Qui, oltre a dei francesi, c'era un milanese, che però, in questo caso, era il capo.
Insomma, le cose sono due. O questa è una coincidenza e il cassiere si è sbagliato, oppure a Milano c'è qualcuno che ha fatto un salto in avanti e se la gioca con i migliori rapinatori d'Europa.
E se c'è qualcuno che può permettersi di mettere il copyright su un certo tipo di azioni senza che nessuno a livello internazionale gli dica niente, quel qualcuno è Luciano Lutring, il solista del Mitra.
O meglio, il nemico pubblico numero uno.
I'm just a roustabout, shifting from town to town. No job can hold me down, I'm just a knock around guy. There's a lot of space beneath that sky. Till I find my place, there's no doubt I'll be a roving roustabout. Call me the carefree kind, I wander with the breeze. My mind and heart's at ease, doing what pleases me best. Gotta keep them moving east or west.
East or west, east or west.
Till I find my place, there's no doubt,
no doubt
be a roving roustabout.
Luciano Lutring è nato a Milano il 30 dicembre 1937. I suoi genitori hanno una latteria al civico 151 di via Novara, in zona San Siro, e la sua infanzia la vive sotto le bombe.
La zona è piena di fabbriche e gli alleati fanno di tutto per raderla al suolo. Però vicino a casa sua c'è un gerarca della decima massa che, quando vede la gente correre nei rifugi antiatomici, si indispone.
Perché secondo lui, visto che un fascista non deve avere paura di morire, quelli che corrono sono ribelli e devono essere denunciati.
Motivo per cui, quando piovono bombe in via Novara, la gente passeggia.
Per il giovane Luciano è un bel insegnamento, perché se la regola più importante di tutti è salvarsi la vita, è anche vero che se sai come minacciare la gente, delle regole tu te ne puoi fregare.
Nel primo dopoguerra, grazie alla latteria dei genitori, il Luciano gode di una vita che in pochi possono dire di aver avuto. Non fa la fame, non si veste di stracci e gli comprano pure una Vespa.
Però, visto che la latteria è a due passi dall'ippodromo ed è frequentata da gente che definire poco raccomandabile è un complimento, Lutring si fa subito influenzare dal fascino della Ligera.
Per dire, per essere integrato si compra una pistola, anzi una Smith & Wesson dell'esercito canadese, che è così vecchia che non si trovano più neanche i proiettili.
In realtà, lui la vuole non per spaventare la gente, anzi, la vuole per sedurre le ragazze, e lo dice anche. In Valera, la maggior parte dei suoi coetanei alle donne fa sentire il pistolin. Lui è il pistolon.
Eppure è grazie alla sua Smith & Wesson che comincia la sua carriera da rapinatore.
Un giorno va in posta a pagare una bolletta di sua zia. Fuori piove, Lutring è nervoso, l'impiegato è troppo lento. Così, quando arriva il suo turno, batte la mano sul bancone e gli urla addosso.
Peccato che nel gesto gli si sollevi l'impermeabile, la pistola tiri fuori il naso e l'uomo allo sportello si spaventi così tanto da mettere davanti a Lutring tutti i soldi che ha in cassa.
A questo punto non è una questione di essere criminali o meno, è questione di educazione. Se qualcuno ti regala qualcosa, mica lo si può lasciare lì. Così Lutring prende tutto e fila via.
Con quei soldi inizia a fare la bella vita, si atteggia a gangster e frequenta night e ristoranti di lusso.
Un giorno va in Liguria e vede una Cadillac nera. Non ci pensa due volte, tira fuori tutti i danni che ha e se la porta a casa.
Ai suoi dice che gli serve per fare l'autista alle star americane che vengono a girare sul lago di Como. In realtà gli serve per fare il seduttore e in giro cominciano a chiamarlo l'americano.
Grazie alla Cadillac inizia a lavorare con un professionista del furto, così elegante e distinto che nel giro lo chiamano il barone.
In verità il barone è un grande ladro, ma di polli. Tuttavia ha una tecnica geniale, va a fare i colpi smoking, mentre Lutring finge di essere il suo autista.
A vederli insieme sembrano due frequentatori dell'alta società e, in caso di posto di blocco, nessun agente sospetterebbe mai che nel loro baule ci sono chili e chili di galline trafugati nel pavese.
Però una notte un contadino coglie il barone con le mani nel pollaio e, visto che la gente di campagna è piuttosto permalosa, gli punta il fucile contro, dritto in mezzo agli occhi.
Lutring annusa la puzza e scappa, mentre il barone, per fortuna sua, finisce solo in galera.
Da quel momento, per il giovane Luciano, comincia un'agonia infernale. Si rintana in casa in attesa che arrivi la polizia ad arrestarlo.
Solo che non bussa nessuno, perché il barone è uno della mala, mica uno che parla.
Per evitare di finire impallinato da un contadino che ha troppa confidenza con il grilletto, nell'estate del 1958 Lutring va sulla costa adriatica, tra Pinerella e Cesenatico.
Un po' la prende con una vacanza, un po' come una palestra per specializzarsi nel furto con destrezza.
La tecnica è anche piuttosto facile. Quando i turisti, meglio se stranieri, arrivano davanti all'albergo per fare il check-in, lui si avvicina, apre le auto e gli porta via i bagagli.
Solo che un giorno ruba le valigie ad una ragazza bellissima che si chiama Yvonne. A Lutring basta vedere una sua foto e la sua lingerie per innamorarsene perdutamente.
Così prima la rintraccia e poi si offre di aiutarla. Lui è uno che bazzica la zona, le dice, e sa quali sono i brutti ceffi che fanno certe cose. Insomma, se lei gli lascia 24 ore, lui le riporta tutto.
Yvonne accetta e per un giorno intero i due stanno insieme. Ma è quando Luciano le restituisce la valigia che scatta l'amore.
Per tutto agosto Lutring e Yvonne sono inseparabili. Night, champagne, ristoranti. Lei gli dice di essere una modella. Lui le risponde di essere un imprenditore edile.
Meno di un mese dopo sono marito e moglie. Peccato che a Milano nessuno sappia del matrimonio e quando arrivano in via Novara la famiglia di lui non la prende bene.
Cacciati di casa, Luciano e Yvonne sono costretti a cavarsela da soli. Prendono un appartamento in zona fiera e a lui tocca darsi da fare.
Si specializza nei furti con scasso, ma non coi piedi di porco come tutti, alla sua maniera.
L'idea è semplice. Spaccare una serratura nel silenzio della notte attira l'attenzione.
E allora si inventa un modo più silenzioso e più sicuro, in una parola, geniale.
Lo chiama la tecnica della peretta. Prende un clistere, lo lascia in freezer una notte intera e poi se lo porta al lavoro insieme ad una fiamma ossidrica.
Trovato il negozio giusto, inizia a scaldare la serratura della Claire e quando è rovente ci butta sopra l'acqua gelata.
Il ferro diventa vetro e a quel punto portare via tutto è una sciocchezza.
Il lavoro va avanti così fino alla vigilia di Natale del 1958, quando dopo la messa in Duomo, Yvonne vede una pelliccia in un negozio e visto che è Natale, Lutring decide di regalargliela.
Così manda la moglie a casa e men che non si dica spacca la vetrina, tira su tutto quello che c'è da tirare su e gliela fa trovare la mattina del 25 accanto al letto.
Immediatamente Yvonne vorrebbe andare a sfoggiarla in centro. Lui però le risponde che è meglio di no, se non vuole finire col farla vedere anche ai secondini del carcere di San Vittore.
Per Yvonne è uno shock, aveva intuito che Luciano non fosse uno del tutto regolare, ma da qui a pensare che fosse un ladro ce ne passa. Però decide di non mollarlo, anzi.
Si mettono a fare business insieme. Diventano la coppia dei sopralluoghi, fingendosi due fidanzati desiderosi di scegliere insieme quali saranno i gioielli da portare al matrimonio.
In realtà, mentre lei fa il censimento dei preziosi, Luciano si occupa di studiare i punti deboli dei negozi e soprattutto le vie di fuga.
È un modo di lavorare che dà i suoi frutti. I due iniziano a godersi davvero la vita e le loro giornate da Bonnie e Clyde sono veramente il sogno che qualunque bandito vorrebbe vivere.
Peccato che a Milano certi stili di vita non passano inosservati, soprattutto se a controllare la città ci sono degli specialisti della giustizia, come il commissario capo, Mario Nardone.
Come il vibrar di una molla mi viene la tremarella ballando il ser. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Di fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano. Non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che...
Con Nardone che lo insegue, i piani di Luciano Lutring saltano in un attimo.
Alla fine del 1958 il commissario riesce a raccogliere indizi a sufficienza per accusare Luciano e spedirlo a San Vittore.
Per fortuna però Lutring si ritrova come difensore uno dei migliori avvocati di Milano, il vicepresidente dell'Inter, Peppino Prisco.
Il PM chiede una condanna a 10 anni, che però, grazie proprio a Peppino Prisco, si trasforma in appena 12 mesi di casanza.
Yvonne naturalmente lo aspetta. E Luciano, quando esce, dice che non vuole più fare la vita di prima. O meglio,
se proprio bisogna rischiare di finire in galera, allora tanto vale farlo alla grande e tentare di entrare nell'Olimpo della mala.
In breve, Lutring diventa il più grande rapinatore di banche prima della città, poi del nord Italia e poi infine del nord Europa.
Gli elementi imprescindibili per una rapina alla Lutring sono 3.
Le armi servono per fare scena, nessuno deve restare né ferito né ucciso.
Tutto deve essere preparato e controllato nei minimi dettagli, dall'arrivo alle vie di fuga.
Ma soprattutto ci vuole stile. La gente deve riconoscere il suo marchio di fabbrica.
Da questo momento Luciano Lutring passa alla pratica. Si presenta in banca sempre vestito in maniera ineccepibile, elegante, pulito e sempre molto calmo.
Inoltre, il suo mitra deve essere sempre ben visibile durante la rapina, ma prima e dopo deve sparire. Così lo nasconde nella custodia di un violino, un tocco unico, dal Lupin italiano.
A volte addirittura si presenta nelle gioiellerie in banca con un mazzo di fiori da regalare alle cassiere per scusarsi in anticipo del disturbo.
La sua carriera prende il volo. Sembra quasi che sia un piacere essere rapinati da lui.
Inoltre sembra anche che abbia persino smesso di tirare fuori il mitra per spaventare gli ostaggi.
Gli basta mettere la custodia del violino sopra il banco perché gli impiegati di una banca gli diano tutto ciò che hanno.
I suoi colpi sono incredibili, per bottino, precisione e velocità, tanto che il direttore del Corriere della Sera crea per lui il soprannome che lo renderà leggendario, il solista del mitra.
All'inizio del 1962 le rapine di Luciano Lutring sono le più famose di tutta Europa.
Tutti lo cercano, ma nessuno lo riesce a prendere e la polizia internazionale lo bolla come pericolo pubblico numero uno.
Secondo alcuni però Lutring si sta bruciando. La polizia conosce ormai la sua tecnica e i suoi modi e se continua così va a finire che lo prendono.
Dopo un paio di colpi andati a vuoto, con la polizia che lo aspetta addirittura davanti alle banche, Lutring decide che ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, ha bisogno di una banda.
Un amico comune gli suggerisce un siciliano di origine tunisine, Giovanni Videtta detto Janot, che si porta sempre appresso anche il figlio, Bruno.
Con loro due arrivano altri due elementi, André Sappà e Gaspare Guicciardo. Sono 4 specialisti del crimine. Freddi, meticolosi, ma soprattutto gente che ama stare insieme.
Per Lutring sono la squadra perfetta, perché si vogliono bene e non si tradirebbero mai. Con loro è pronto a diventare protagonista della storia criminale del mondo.
Però per entrare nell'Olimpo della mala serve ancora qualcosa, serve un piano, un'intuizione, un'idea degna del solista del mitra.
Il colpo di genio prende forma per il 1964. Rapinare tutte le gioiellerie e le casse di risparmio tra Nizza e Mentone per chiudere la carriera con il colpo perfetto, il furto della corona di Miss Italia.
Solo che all'improvviso, nella primavera del 1964, una soffiata porta gli agenti della squadra mobile di Milano in un appartamento di via Ressi, zona Melchiorre Gioia.
Al 5 abita una ragazza a cui Lutring ha affidato le sue armi. È una insospettabile, giovane, bella e fuori dal giro della mala.
Però gli agenti che la visitano non si fanno sfuggire un dettaglio. Dietro il divano c'è la custodia di un violino.
Che però lei non sa suonare.
Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il capo.
La custodia di violino trovata in via Ressi in realtà custodisce il mitra grazie al quale Luciano Lutring è diventato famoso.
Ma il commissario Iovine della squadra mobile decide di non arrestare la ragazza che ce l'aveva in casa. Farà finta di niente e quando Lutring verrà a riprendere le armi, lui e i suoi uomini saranno lì per arrestarlo.
Ovviamente è l'intuizione giusta. Solo che il giorno del ritiro Luciano Lutring nota attorno a Viaressi degli strani movimenti, come i giardinieri che non tagliano l'erba, e decide di scappare.
L'imboscata è fallita, ma ormai è chiaro che l'appuntamento con la madama è solo rimandato.
Lutring decide di scappare in Francia, a Parigi, ma la latitanza costa e i soldi che ha non possono bastare. Bisogna abbandonare il sogno del colpo perfetto e mettersi a lavorare seriamente.
Insieme ai suoi mette a ferro e fuoco il nord Italia. Prima il Piemonte, poi la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Solo a luglio del 64 porta via 50 milioni di lire tra Piacenza e Pesaro.
Ma se c'è una cosa a cui non vuole rinunciare è il desiderio che il suo nome resti scolpito nella storia della criminalità italiana.
E allora torna al vecchio sogno, la corona di Miss Italia.
Quando ne parla con i suoi, tutti gli danno del pazzo. Quello è un furto impossibile, visto che deve essere fatto nel posto più attenzionato d'Italia, Salso Maggiore.
Lui però risponde che solo le imprese impossibili possono farli entrare nella leggenda.
Ora, nessuno sa davvero se Lutring abbia messo a segno questo colpo. Tuttavia, al momento dell'incoronazione, Mirka Sartori, cioè Miss Italia 1964, la corona in testa non ce l'ha.
Ciò che invece si sa è che le rapine continuano fino a dicembre, quando la banda Lutring fa il colpo in via Solari che vi abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata.
Quello è il vero punto di non ritorno di questa storia, perché l'idea di aprirsi la via di fuga sparando fa sì che le polizie di tutta Europa dicano adesso basta.
E infatti la reazione delle forze dell'ordine è immediata e violenta.
In breve tutta la banda viene arrestata, eccetto Luciano Lutring.
Ma se anche le mogli dei banditi vengono arrestate, a Yvonne viene riservato un trattamento di favore.
Può andare al super e a farsi i capelli, ma tutti sanno che in verità è solo un'esca.
Infatti, secondo il commissario Iovine, Lutring senza di lei non può vivere e farà di tutto per andarla a prendere, finendo così dritto nelle mani della polizia. E infatti ha ragione.
Da Parigi Lutring organizza la fuga di Yvonne. Avverrà un pomeriggio in cui lei andrà dal parrucchiere. Solo che non sarà una sorta di rapimento come immagina Iovine, sarà un'operazione anche questa alla Lutring.
Per prima cosa convince il parrucchiere di fiducia a imballare il negozio di clienti.
Poi chiama sua sorella, la fa vestire esattamente come Yvonne e organizza uno scambio di persona sotto il casco del parrucchiere.
Detto, fatto. E gli agenti nemmeno si accorgono che Lutring passa accanto a loro in auto, diretto a Parigi, con Yvonne sul sedile passeggero.
Per nascondersi dalla gendarmerie, che lo cerca nei bassi fondi della capitale francese, Lutring e Yvonne si fingono studenti, abitano al centro e frequentano bar e ristoranti di lusso.
Solo che questo modo di vivere ha bisogno di tanti soldi. E a Lutring non resta che indossare di nuovo i panni del rapinatore e rimettere in piedi la banda.
Ma visto che i suoi soci sono ancora in galera, trova tre ex legionari, mercenari che hanno un solo difetto. Tengono più ai soldi che allo stile. E l'attenzione e la cura del dettaglio non sanno cosa sia.
E infatti, il 3 settembre 1965, dopo un sopralluogo in vista di una rapina, restano senza carburante.
Mentre sono fermi al distributore, una volante li nota. I Flicks non hanno la più pallida idea di chi siano quelli lì. Ma il mercenario che al volante si spaventa, mette la prima e scappa.
Peccato che sia una decisione un po' da pirla, visto che se sei al distributore significa di benzina ne hai poca.
E infatti, dopo un po', l'auto si ferma.
I poliziotti saltano addosso ai banditi, Lutring riesce a scappare ma è a piedi e per non farlo fuggire, gli agenti gli sparano. Più volte. Lo feriscono al braccio e all'addome.
Il solista del Mitra perde sangue, ha poche energie, tornerebbe volentieri da Yvonne, ma ha paura di comprometterla. Così si rifugia in un portone e sviene.
Sembra la fine della sua vita, ma invece è solo la fine della sua carriera. I poliziotti seguono la scia di sangue e lo trovano, chiamano un'autoambulanza e lui miracolosamente sopravvive.
I processi a suo carico vanno avanti fino al 1973, quando viene condannato a 22 anni in Francia e all'ergastolo in Italia.
In galera inizia a scrivere, dipinge e dopo un po' sia il presidente francese Pompidou che quello italiano Leone gli concedono la grazia.
Nel 1977 torna ad essere finalmente un uomo libero. Da quel giorno, in mano, non ha mai più avuto un mitra, ma solo un pennello o al massimo una penna per dare vita alle sue storie.
Milano, AD 2 settembre, l'anno il 1965. Presso la questura di Milano si mette a verbale la trascrizione del verbale di arresto di Lutring Luciano, nato a Milano il giorno 30 dicembre l'anno il 1937. Ultimo domicilio conosciuto, via Brenta, Milano. Quella sera il brigadiere Roger d'Angreville, in servizio nel 17° distretto di Parigi, notava una sinca a ronde blu in sosta presso un distributore nei pressi dell'Avenue de Villiers. Notando l'atteggiamento furtivo dei tre uomini a bordo, si avvicinava e notando altresì che l'uomo che si stava propinquando al rifornimento cessava immediatamente l'operazione per risalire in macchina e fuggire. Si metteva subito all'inseguimento. L'automobile della polizia quindi raggiungeva quella dei banditi speronandola. Uno dei banditi fuggiva quindi a piedi. Il brigadiere, vedendosi sparare contro, apriva il fuoco verso il fuggitivo e lo attingeva al busto e al braccio sinistro. Nonostante ciò, il bandito riusciva a nascondersi dietro a una Citroen da cui continuava a sparare. Un nuovo agente si sopraggiungeva con una vettura della polizia che il bandito rubava, minacciando quest'ultimo agente di morte. Quindi gli agenti lo osservavano fuggire e lo perdevano di vista. Erano le ore 23:45 circa. Questo documento si aggiunge agli altri pervenuti in questura che ho ufficio squadra mobile in precedenza.
E con il verbale dell'arresto di Luciano Lutring finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Questa e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare. Ma vediamoci dal vivo! Vi aspettiamo a Milano il 27 novembre alle 18:30 al Rebelot di via Lomazzo 25.
E a Novate il 30 novembre alle 17:30 al Circolo Sempre Avanti di via Bertola. Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata.